Buongiorno, buongiorno, davvero buongiorno questa mattina e buongiorno alle nostre ascoltatrici. Da parte mia è ancora più forte questa mattina. Mi perdonino gli ascoltatori, ma non è, ovviamente senza fare una questione di genere, perché poi sappiamo che gli ascoltatori non sono solo di genere femminile o maschile, ma ci sono appunto anche gli altri generi. Quindi veramente un buongiorno a tutti da Massiano Montens della redazione giornalistica di Radio Città Aperta. Questo è Press Corner e questa mattina è 28 gennaio, venerdì 28 gennaio. Salutiamo ovviamente il nostro grande amico e speaker dell'apertura delle trasmissioni del Caffè Espresso, Riccardo Mameli, e questa mattina ci caliamo interamente nella quinta, diciamo, nella quinta elezione del Presidente della Repubblica. Facciamo un po' un gioco che vuole un po' anche, diciamo, sfatare, no, questo machiavellismo di cui stiamo sentendo parlare, nel senso che tutti ovviamente stanno criticando l'esito delle elezioni. Ieri c'è stata la quarta mandata, e ovviamente con nulla di fatto. Sappiamo com'è il leader, insomma, per chi almeno ci capisce un po' di politica. Ovviamente sapete che praticamente il Presidente della Repubblica viene eletto soltanto dai rappresentanti delle due Camere riunite, quindi i deputati e i senatori, che in questo momento sono un totale di 1.008, quindi 1.008 persone, perché proprio alla vigilia della votazione è deceduto un senatore, erano 1.009, quindi sono loro che sono preposti alle elezioni del capo dello Stato. È un iter un po', sì, useremmo anche in maniera impropria il termine machiavellico, perché dovremmo riandare a studiare qual è stata realmente la politica del grande Machiavelli, che nelle sue intenzioni non era quella di dover per forza, insomma, imbrigliare le carte, come lo ricordiamo noi, perché anche su Machiavelli gli studi non sono stati poi del tutto chiari e del tutto corretti. Sicuramente noi andiamo a votare un Presidente della Repubblica, in questo caso è il dodicesimo Presidente della Repubblica, da quel lontano 1946 in cui abbiamo avuto per la prima volta per poco tempo non un Presidente della Repubblica, ma bensì un capo dello Stato. Ossia Enrico De Nicola è stato il nostro primo capo, 1946, si era appunto all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, un paese a pezzi, e quindi Enrico De Nicola prese in mano come capo temporaneo, e poi venne eletto il 1 gennaio del 1948 come Presidente della Repubblica, ma rimase in carica soltanto fino a giugno, perché poi a giugno ci furono le elezioni proprio per il Presidente della Repubblica. Quindi il primo Presidente, propriamente detto, anche se noi lo ricordiamo anche Enrico De Nicola ovviamente come il primo Presidente, ma ripeto, primo capo provvisorio dello Stato e poi Presidente della Repubblica. Il secondo è stato Luigi Einaudi per il vero primo settennato, dal 1948 al 1955. Entrambi questi primi due presidenti sono stati comunque liberali, di estrazione liberale, e quindi persone comunque vicine alla politica, anche quella proprio operata, soprattutto Einaudi, che era un economista, e quindi mise in atto anche una politica durissima che svalutò la lira. Insomma, sappiamo che il paese, ripeto, veniva da un dopoguerra abbastanza pesante. Quindi in questi 20 minuti ci andiamo a guardare un po' velocemente queste figure, ovviamente senza entrare nel merito, ma anche per guardare le statistiche che sui quotidiani, in maniera penso ilare e divertente, in questi giorni ci propongono, no? Nel senso che ci sono addirittura chi dà i voti, il riformista dà dei voti, e quindi dice Enrico De Nicola si prende il 9 perché è stato il primo, e quindi non si può, diciamo, evitare di dare un voto molto molto alto, e Luigi Einaudi addirittura il 10 con lode, perché, e anche con un po' di forza retorica, seppur sappiamo che all'inizio De Gasperi, che era un po' l'uomo politico della Democrazia Cristiana, insomma, ovviamente all'epoca, che aveva grande spazio di manovra, però aveva proposto come primo Presidente della Repubblica il Conte Sforza, quindi, diciamo, andando un po', ritornando quasi un po' verso la monarchia, se vogliamo, no? Ricordiamoci che appunto l'Italia proprio aveva votato, prima di tutto questo processo democratico, se rimanere uno Stato con una monarchia, oppure se invece deviare completamente verso una repubblica democratica. E sappiamo che anche quella votazione non fu così proprio, come dire, a maggioranza totale, perché il paese si spaccò abbastanza, insomma i votanti per la Repubblica furono di più, questo dicono le carte, di chi voleva la monarchia, ma insomma non tanti di più. Il terzo politico fu Giovanni Gronchi, il terzo presidente della Repubblica, che addirittura ebbe, pensate, l'incarico contro, anche contro il parere del suo partito, quindi Fernando Tambroni era rifiutato dal partito di Tambroni, e quindi in qualche maniera, diciamo, gli rimane addosso il fatto di aver preso, per diventare presidente della Repubblica, anche i voti del neofascista partito Movimento Sociale Italiano, che era entrato nel consesso democratico. Quindi ha anche questo, no, questo ricordo nella sua storia. Ma guardiamo anche un po' di statistiche, visto che questi giorni no, ci stiamo lamentando del fatto che i scrutini ci sembrano tanti, no? Oggi ci sarà la quinta e probabilmente anche la sesta votazione, però sicuramente una cosa che possiamo dire è che gli unici due che sono stati eletti al primo scrutinio sono stati Francesco Cossiga e Carlo Azeglio Ciampi. Pensate, Ciampi eletto con una maggioranza talmente ampia che è bastata 1 ora e 40 minuti. Il più lungo scrutinio è stato quello del contestatissimo presidente Giovanni Leone, che guarda caso proprio quest'anno è stato un po' riabilitato anche dal nostro presidente della Repubblica Mattarella. Però chiaramente, per quanto riguarda il sottoscritto che vi parla questa mattina, su Gianni Leone sono state dette tante cose, quindi quest'anno lo possiamo riabilitare, però almeno per quanto riguarda gli umori e le cronache dell'epoca resta quello che la politica fece per in qualche maniera forzare, no, le sue dimissioni. E tant'è che se ci ricordiamo che appunto Giovanni Leone però insomma fu presidente dal 71 al 78, quindi praticamente il settennato lo completò anche lui. L'età media delle elezioni è 73 anni, quindi i nostri presidenti tutti uomini, ecco perché io in primis questa mattina volevo salutare le nostre candidate donne, perché ritengo e auspico e desidero che per la prima volta dopo 11 presidenti della Repubblica uomini si possa cambiare genere in qualsiasi direzione. Ovviamente penso che una donna lo meriti, ma non a prescindere, chiaramente, come dice qualcuno, una donna a prescindere, no, ma io penso che non ci sia neanche difficoltà ad eleggere una candidata donna. E qui veniamo anche, facendo un piccolo passo, perché stamattina non è che il percorso mio che vi propongo è così chiaro e lineare, è un po' per parlare di quello che è stato e di quello che sarà fra poche ore. Probabilmente ci sarà un'operazione di forza da parte della destra, e proprio per eleggere una donna, la Casellati, che quindi è la candidata donna che la destra o il centrodestra oggi, almeno così si dice dalle ultime indiscrezioni di ieri, vorrebbe portare alla votazione, vedendo se poi la destra ha i voti. Perché? Perché in questi giorni ci sono stati vari tentativi, no? C'è stato il tentativo per esempio di Giorgia Meloni di candidare Crosetto, per vedere un po' un candidato forte, in questo caso dell'estrema destra, che tipo d'accoglienza avesse, e Crosetto è stato votato da più del doppio dei deputati e dei senatori del partito di Giorgia Meloni, e quindi vuol dire che non è stato votato soltanto dagli incaricati da parte di Giorgia Meloni, ma ovviamente che ha preso tanti voti anche nel centrodestra. Quindi questa è stata già una prima prova di forza, se vogliamo, che sotto questo profilo è riuscita. Dopodiché Enrico Letta sta discutendo, pur non avendo ancora incontrato Salvini, sul fatto che chiaramente il candidato dovrebbe essere super partes, e quindi lui sta premendo molto affinché sia Draghi a spostarsi dal posto di Presidente del Consiglio a quello di Presidente della Repubblica, contro il parere del Movimento 5 Stelle e in particolare il parere di Conte, che ormai è il leader del Movimento 5 Stelle. Quindi ci sono insomma varie correnti che ancora non mettono d'accordo nessuno praticamente. Sicuramente tutti concordiamo, anche se la storia che vi sto raccontando non dice questo, che il Presidente della Repubblica è ovvio che dovrebbe essere un candidato di tutti, dovrebbe essere una personalità ovviamente di alto profilo istituzionale, una persona che in qualche maniera, seppur venendo dalla politica, e da un certo punto di vista io penso e ritengo che sarebbe anche giusto che venga dalla politica, ma non obbligatoriamente, possa essere un candidato che, al di là delle idee e delle espressioni politiche nella sua vita, abbia comunque dimostrato un certo equilibrio, sempre anche nella sua storia, diciamo, di uomo anche di parte. Per esempio, se ricordate, l'ultimo Presidente della Repubblica prima di Mattarella è stato Giorgio Napolitano, che non era sicuramente un candidato ovviamente super partes, ex comunista, e che quindi non è stato sicuramente amato e votato anche dal centrodestra. E Giorgio Napolitano, guarda caso, ne abbiamo accennato, è stato anche il candidato più anziano la seconda volta, perché per la prima volta nella storia si chiese a Giorgio Napolitano, al presidente, di rimanere, perché il paese viveva già una situazione abbastanza critica e aveva 88 anni quando è stato eletto presidente per la seconda volta. Sandro Pertini salì al Colle a 82 anni, un altro presidente molto molto amato, Sandro Pertini, e un presidente che ha affrontato tanti momenti. Lui, ecco, forse il presidente socialista che veniva da quell'area, ovviamente era un presidente che aveva fatto la resistenza, ex partigiano, e fu eletto anche lui con i voti di tutto l'arco costituzionale, perché l'82,3% delle preferenze rimane un record imbattuto. Quindi da questo punto di vista è stato il primo socialista a ricoprire la carica di Presidente della Repubblica. E il suo mandato è stato caratterizzato anche da un'impronta personale, perché si ricordano le sue esternazioni, anche se vogliamo calcistiche e sportive, ma le esternazioni in generale gli provocarono una vasta popolarità, seppur non era stato un uomo politico né popolare né simpatico. E quindi questo in pochi lo ricordano, ricordando soltanto i suoi momenti da Presidente della Repubblica. Ovviamente ha vissuto sicuramente fra il 78 e l'85 dei momenti drammatici del paese. Ricordiamoci, insomma, il 78 il rapimento di Aldo Moro e l'uccisione di Aldo Moro, nel 1980 ovviamente la strage di Bologna, e poi le irritazioni per il terremoto in Irpinia. E ricorderemo anche noi ovviamente tutta la notte passata ad aspettare che il povero Alfredino potesse uscire da quel maledetto buco e fosso che lo vide morire. E poi chiaramente l'esaltazione, l'esultanza al Santiago Bernabéu nel 1982, quando l'Italia sconfisse la Germania Ovest nei mondiali di calcio con quel bellissimo 3-1, e dopo il 3-0 si alzò dicendo: non ci riprendono più. Quindi sicuramente un presidente da questo punto di vista amato. Francesco Cossiga, forse il più osteggiato, dall'85 al 92, da sinistra lo chiamava Francesco Cossiga con la K. E cambiò infatti nel 91 improvvisamente stile di comportamento e si rese protagonista di una serie di polemiche con i partiti, anche compresa la DC, e quindi, diciamo, da questo punto di vista lo ricordiamo come il picconatore, e quindi non si riprese mai dallo shock del rapimento e poi dell'assassinio di Aldo Moro, suo compagno di partito. Ricordiamo anche Oscar Luigi Scalfaro, dal 92 al 99, il nono presidente. Un presidente Scalfaro democristiano in tutti i sensi, di fatto proprio nel suo aplomb, nel suo essere anche diciamo poco disponibile alla mediazione politica, se vogliamo. Ma quando diviene presidente, come poi deve succedere per tutti, sicuramente anche Scalfaro riuscì ad accentrare su di sé una certa stima, un certo amore da parte degli italiani. Ovviamente lui visse anche lui un momento particolarissimo, che è quello sconvolgente della strage di Capaci, in cui persero la vita il magistrato Giovanni Falcone, e due mesi dopo assistette anche all'uccisione da parte della mafia di Paolo Borsellino. È quello che affidò il governo a Giuliano Amato, quel Giuliano Amato anziano di cui si sente parlare anche come candidato possibile a questa presidenza della Repubblica. Ho già detto di Ciampi, dal 99 al 2006, che è il nome legato un po' a quello della moneta unica, perché è stato governatore della Banca d'Italia, è stato presidente del Consiglio, fu ministro del Tesoro e in quella veste firmò la manovra del 97, quella in cui in un anno abbatté il deficit dal 7 al 2,7%, permettendo all'Italia di rispettare i parametri di Maastricht e quindi di prepararsi all'entrata nell'euro. Chiaramente Ciampi in questo caso andò al Quirinale, lui toscano, su proposta di Walter Veltroni, e come dicevo prima la sua elezione è avvenuta al primo scrutinio. Giorgio Napolitano, l'abbiamo detto, è stato presidente per la prima volta dal 2006 al 2013 e poi è l'unico presidente che al quale il 2013 è stato chiesto di rimanere. Forse è per questo che il nostro presidente Sergio Mattarella, eletto nel 2015, si sta fortemente, ovviamente fortemente è un termine che uso io, ma insomma lo ha detto in tutte le maniere, anche praticamente avendo già preparato le borse dal Quirinale, quindi il trasloco è bello che è finito, ha detto di non essere disponibile a un secondo mandato, ma ricordando anche, e questo ci piace dal punto di vista della responsabilità che Sergio Mattarella ha espresso nei confronti degli italiani, ci piace proprio questo suo piglio istituzionale, in cui ci fa capire che quella di Napolitano è stata un'eccezione, e le eccezioni servono quando appunto ci sono delle crisi e ci sono delle situazioni verso il quale non si sa cosa fare, e quindi quello di chiedere a Napolitano di rimanere è stata un'eccezione che lui non vuole che si ripeta, perché sennò chiaramente, come diceva Bertolt Brecht, l'eccezione diventa la regola. Sicuramente è famoso anche per quella legge ribattezzata Mattarellum del politologo Giovanni Sartori, che è stata impiegata poi successivamente nelle varie situazioni politiche. Tornando in questi pochi minuti che ci rimangono a quello che sta succedendo oggi, ripeto, la destra sembra che voglia proporre chiaramente la Casellati. Io non da queste diciamo da quelle frequenze non esprimo nessun parere, se non quello diciamo di essere contento che è comunque una candidata donna, in questo caso, anche se abbiamo detto una donna non a prescindere, certamente è una donna conservatrice, fortemente conservatrice, però quello che io posso dire alla sinistra e anche a Ricoletta, dando un giudizio politico di quello che sta succedendo, che è chiaro che un candidato deve essere super partes, però anche le persone, i personaggi politici che devono e che stanno in questo momento trattando per portare un candidato al colle, forse dovrebbero avere un piglio di leadership politica superiore a quello al quale stiamo assistendo. Ma insomma, questo non è una sorpresa, perché noi stiamo vivendo in questi anni, non a caso viviamo in un governo, stiamo vivendo un governo di coalizione totale, a parte Giorgia Meloni, quindi tutti i partiti sono sotto l'egida di Draghi, che è stato chiamato appunto a salvare il paese per quanto riguarda anche la situazione pandemica, i soldi, il PNRR che deve anche ancora essere sviluppato e deve essere portato a termine, e chiaramente la situazione politica è particolare. Forse però, è questo che chiede Mattarella, si vuole e si vorrebbe che si ritorni alla politica, cioè che il pallino torni alla politica, torni in mano ai personaggi che fanno la politica, ai personaggi che fanno la politica, che sono i nostri capi di partito, che sono tutti coloro i quali gli stanno intorno, dovrebbero loro dimostrare di alzare il loro livello anche di dialogo dal punto di vista logistico, ma dal punto di vista anche intellettuale, dal punto di vista ecco, in questo caso, ritornando a parlare di Machiavelli, dal punto di vista proprio della contrattazione politica, perché la politica è compromesso, però chiaramente il compromesso non deve essere sempre scelto a ribasso, certe volte il compromesso dovrebbe essere scelto verso l'alto, e quindi è chiaro che da un certo punto di vista la proposta di Letta mi trovava d'accordo, cioè chiudiamoci in un bunker, un po' come si fa per le elezioni del Papa, e soltanto quando si è d'accordo su un nome si esce e si va a votare. Il fatto che invece noi stiamo vedendo tutte queste votazioni in diretta che non hanno avuto senso fa parte appunto della liturgia, un po' come la liturgia delle elezioni del Papa, questa è la liturgia della elezione del Presidente della Repubblica. Assistiamo quindi oggi alle 11, se non erro, alla prima e prossima votazione la quinta, vediamo se da qui uscirà il nostro presidente, un presidente di tutti, e io dico, speriamo, una presidentessa. Massimo Antenze vi saluta, vi auguro buona giornata, buon ascolto di tutto il palinsesto di Radio Città Aperta, a partire dalle ore 12 con Valori in Corso, Ludica Valori, e ovviamente poi, augurandovi buon weekend, rimanete incollati al nostro sito, alle nostre podcast, a tutto quello che vedete intorno a noi, perché musica, attualità, cultura, informazione e anche politica ovviamente fanno parte del nostro background. Buona giornata a tutti da Massimo Montenzio.